Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da Padre Francesco Pio e ben ritrovati in apertura di questo nostro appuntamento settimanale del martedì. Continuiamo la nostra catechesi sui 10 comandamenti. E stiamo analizzando il quinto in modo particolare e l'argomento che stiamo trattando è quello della fecondazione artificiale. La fecondazione artificiale, ecco, riprendiamo così alcuni concetti fondamentali, la fecondazione artificiale, propriamente detta, è quella che si compie separando coniugale, l'atto sessuale e la fecondazione. Quindi il giudizio morale, quindi il perché, diciamo, della condanna di questo tipo di tecnica, si fonda questa motivazione sul seguente, su questo principio etico. Che troviamo ben espresso nel documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, Donum Vitae, numero 6. Dice, quando l'intervento tecnico sostituisce l'atto coniugale, è moralmente illecito. Quindi quando la procedura tecnica, l'intervento tecnico non mira ad aiutare l'atto coniugale, diciamo aiutare la natura, ecco, capite? Aiutare il processo naturale, ma qui proprio a capite a sostituirsi, allora è moralmente illecito. L'istruzione Donum Vitae, il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, distingue tra fivet, diciamo fivet omologa e fivet, quindi fivet eterologa. Ecco, la fecondazione artificiale omologa, cioè la fivet omologa, è, perché capite, la distinzione si fonda su questo, omologa eterologa, all'interno della coppia, cioè si ricorre, come nell'eterologa, con un donatore esterno. Allora, la fivet omologa è la tecnica finalizzata a ottenere una vita umana mediante l'unione in vitro, cioè in laboratorio, di gameti degli sposi uniti in matrimonio. Inseminazione artificiale omologa, anche questo prende in considerazione il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, è la tecnica finalizzata a ottenere il concepimento umano mediante il trasferimento nel corpo di una donna sposata del seme in precedenza prelevato dal marito, per cui omologa. Mentre fecondazione artificiale eterologa, è la tecnica orientata a ottenere artificialmente un concepimento umano a partire dai gameti, cioè dalle cellule della vita, quindi la cellula maschile, lo spermatozoo, la cellula femminile, l'ovulo, provenienti da almeno un donatore diverso dagli sposi uniti in matrimonio. Queste tecniche possono essere di due tipi, fivet eterologa, quindi la tecnica finalizzata a ottenere un concepimento umano attraverso l'unione in laboratorio di gameti prelevati da almeno un donatore diverso dagli sposi uniti in matrimonio, inseminazione artificiale eterologa, cioè la tecnica finalizzata a ottenere un concepimento umano mediante il trasferimento nelle vie genitali, quindi nel corpo della donna, del seme in precedenza raccolto da un donatore diverso dal marito. Ora, la ragione per cui la morale rigetta questo tipo di fecondazione e che essa snatura l'atto coniugale, quindi il quale riunisce due realtà intimamente tra loro connesse, cioè quindi separa il significato unitivo da quello procreativo. E quindi che in base anche a quella ad una sana antropologia, quindi visione dell'uomo, su cui naturalmente si fonda la morale cattolica, non è eticamente lecito, moralmente lecito, separare queste due dimensioni. Difatti Donum Vitae numero 6 dice: l'inseminazione artificiale sostitutiva dell'atto coniugale è proibita in ragione della dissociazione volontariamente operata tra i due significati dell'atto coniugale. Le manca la relazione sessuale richiesta dall'ordine morale, quella che realizza in un contesto di vero amore l'integro senso della mutua donazione della procreazione umana. Così anche Donum Vitae numero 5. La fivet omologa è attuata al di fuori del corpo dei coniugi mediante gesti di terze persone la cui competenza e attività tecnica determinano il successo dell'intervento. Essa affida la vita e l'identità dell'embrione al potere dei medici e dei biologi e instaura un dominio della tecnica sull'origine e sul destino della vita umana. Una siffatta relazione di dominio è in sé contraria alla dignità e all'uguaglianza che deve essere comune a genitori e figli. Per le stesse ragioni, il cosiddetto caso semplice, cioè una procedura di fivet omologa che sia purificata da ogni compromissione con la prassi abortiva della distruzione di embrione con la masturbazione, rimane una tecnica moralmente illecita perché priva la procreazione umana della dignità che le è propria e connaturale. Ecco, molto importante quello che qui afferma questo documento. E così vedete, anche il Catechismo della Chiesa Cattolica esprime chiaramente lo stesso giudizio morale nel numero 2377. Praticate in seno alla coppia, tali tecniche, inseminazione e fecondazione artificiale omologa, sono forse meno pregiudizievoli, ma rimangono moralmente inaccettabili. Dissociano l'atto sessuale dall'atto procreatore, l'atto che fonda l'esistenza dei figli non è più un atto con il quale due persone si donano l'una all'altra, bensì un atto che affida la vita e l'identità dell'embrione al potere dei medici e dei biologi e instaura un dominio della tecnica sull'origine e sul destino della persona umana. Una siffatta situazione di dominio è in sé contraria alla dignità e all'uguaglianza che deve essere comune a genitori e figli. È chiaro, a maggior ragione, il Magistero della Chiesa rigetta la fecondazione artificiale eterologa. Donum Vitae numero 2. La fecondazione artificiale eterologa è contraria all'unità del matrimonio, alla dignità degli sposi, alla vocazione propria dei genitori e al diritto del figlio. Guardate bene, qui si parla, vedete, il diritto del figlio a essere concepito e messo al mondo nel matrimonio e nel matrimonio. Dal matrimonio. Il rispetto dell'unità del matrimonio e della fedeltà coniugale esige che il figlio sia concepito nel matrimonio. Il legame esistente tra i coniugi attribuisce agli sposi in maniera oggettiva e inalienabile il diritto esclusivo a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro. Il ricorso ai gameti di una terza persona per avere a disposizione lo sperma o l'ovulo, costituisce una violazione dell'impegno reciproco degli sposi e una mancanza grave nei confronti di quella ecco, proprietà essenziale nel matrimonio che è la sua vita. Ora però attenzione bene, vedete che all'inizio noi abbiamo detto quel principio, abbiamo citato quel principio generale, Donum Vitae cita il principio generale in base al quale la fecondazione artificiale è lecita, no? Cioè l'aiuto medico, l'intervento tecnico, se sostituisce alla natura, al processo naturale, è chiaro che non è lecito, ma l'intervento tecnico potrebbe essere di aiuto, aiuto per superare quelle difficoltà che impediscono la realizzazione completa dell'atto sessuale, ovvero un intervento tecnico, un aiuto medico per facilitare, ecco, l'incontro tra l'ovulo e lo spermatozoo, le due cellule, no? Allora voi capite già da voi stessi, amici carissimi, che in questo caso si tratta di assistenza tecnica per superare un determinato ostacolo al raggiungimento della finalità dell'atto sessuale degli sposi. Quindi questa assistenza tecnica è pienamente conforme alla dottrina morale, quindi lecita. Infatti, ecco, vi cito adesso Donum Vitae numero 9, l'intervento medico è rispettoso della dignità delle persone quando mira ad aiutare l'atto coniugale sia per facilitarne il compimento sia per consentirgli di raggiungere il suo fine, una volta che sia stato normalmente compiuto. Al contrario, talvolta accade che l'intervento medico tecnicamente si sostituisce all'atto coniugale per ottenere una procreazione, che non è né il suo risultato né il suo frutto. In questo caso, l'atto medico, ecco, non risulta come dovrebbe al servizio dell'amore coniugale, ma si appropria della funzione procreatrice e quindi, capite, in questo caso contraddice alla dignità e ai diritti inalienabili degli sposi e del nascituro. Quindi è chiaro perché la fecondazione artificiale, propriamente detta, è quella che si compie separando l'atto coniugale e la fecondazione. La norma morale che condanna questo tipo di inseminazione si fonda su questo principio etico. Qualora, abbiamo già detto, l'intervento si sostituisca all'atto coniugale, esso è moralmente illecito. Certo che oltre all'immoralità delle tecniche impiegate, tecnica che sostituisce la natura, tecnica che sostituisce l'atto sessuale, l'inseminazione in laboratorio comporta per esigenze di sicurezza l'impianto di vari ovuli, cosa che facilita la pratica della riduzione embrionaria, ossia l'eliminazione di uno o più ovuli fecondati. Allo stesso modo alimenta la pratica del congelamento degli ovuli eccedenti, la cosiddetta maternità sostitutiva o in affitto, capite? Degli ovuli eccedenti, cosa fare? Allora ecco, il congelamento, vengono congelati e poi, ripeto, tante altre cose, maternità sostitutiva o in affitto. Vale a dire quindi una serie di pratiche che ledono gravemente la dignità della vita umana. Ecco, l'enciclica Evangelium Vitae riassume l'insieme di ragioni che giustificano il giudizio negativo sulla riproduzione artificiale. Dice: le varie tecniche di riproduzione artificiale che sembrerebbero porsi al servizio della vita e che sono praticate non poche volte con questa intenzione, in realtà aprono la porta a nuovi attentati contro la vita. al di là del fatto che esse sono moralmente inaccettabili, dal momento che dissociano la procreazione dal contesto integralmente umano dell'atto coniugale. Queste tecniche registrano alte percentuali di insuccesso. Esso riguarda non tanto la fecondazione, quanto il successivo sviluppo dell'embrione, esposto al rischio di morte entro tempi in genere brevissimi. Inoltre vengono prodotti talvolta embrioni in numero superiore a quello necessario per l'impianto nel grembo della donna, e questi cosiddetti embrioni sopranumerari vengono poi soppressi o utilizzati per ricerche che, con il pretesto del progresso scientifico medico, in realtà riducono la vita umana a semplice materiale biologico di cui poter liberamente disporre. Quindi mi sembra chiaro il concetto, eh? E credo che sulla fecondazione artificiale, penso che possiamo, ecco, concludere così. Un altro argomento da inserire nell'ambito di una catechesi sul quinto comandamento: diagnosi prenatale. I progressi della medicina consentono di diagnosticare alcune malattie o malformazioni del feto che in alcuni casi è possibile curare o ridurre con l'ausilio della medicina. È giusto che, se la tecnica dispone di mezzi per migliorare, per curare l'essere umano ancora prima di nascere, questi devono essere applicati in modo tale da però rispettare la vita del non nato, cioè avendo cura della sua salute. Di conseguenza, per motivi terapeutici, è possibile compiere delle, come dire, analisi appunto prenatali, perché quell'essere umano non è ancora nato, è nel grembo della madre. Quando non si corrono però rischi sproporzionati, cioè rischi né per il feto né per la madre, cioè quella procedura è, come dire, inutile, perché non c'è una speranza fondata di successo, per esempio, no? Oppure non siamo di fronte, cioè, quindi non è giustificata, anche perché può comportare delle conseguenze. Ecco, l'Evangelium Vitae dice a questo riguardo: una speciale attenzione, Evangelium Vitae numero 63, importante anche il numero 14, una speciale attenzione deve essere riservata alla valutazione morale delle tecniche diagnostiche prenatali che permettono di individuare precocemente eventuali anomalie del nascituro. Infatti, per la complessità di queste tecniche, tale valutazione deve farsi più accurata e articolata. Quando sono esenti da rischi sproporzionati per il bambino e per la madre, sono ordinate a rendere possibile una terapia precoce o anche a favorire una serena e consapevole accettazione del nascituro, e queste tecniche sono moralmente lecite. Dal momento però che le possibilità di cura prima della nascita sono oggi ancora ridotte, accade non poche volte che queste tecniche siano messe al servizio di una mentalità eugenetica, cioè una mentalità che accetta l'aborto selettivo, cioè voluto per impedire la nascita, la nascita di bambini affetti da vari tipi di anomalie. Una simile mentalità è ignominiosa e quanto mai riprovevole, perché pretende di misurare il valore di una vita umana soltanto secondo parametri di normalità e di benessere fisico, aprendo così la strada alla legittimazione anche dell'infanticidio e dell'eutanasia. Quindi, capite il discorso? In base a che cosa? Capite, qui è una mentalità utilitaristica, cioè la vita umana si valuta in base all'utilità, in base a questi parametri di normalità di benessere fisico. Quindi è chiaro che uno che sta per esempio sulla sedia a rotella a che serve? Cioè, secondo questa mentalità. E allora vedete, malato terminale, a che serve? Allora vedete, si ricorre all'eutanasia, oppure si ricorre quindi all'aborto, all'infanticidio, cioè perché? Perché uno è normale, cioè uno, la vita vale se è normale, cioè se può produrre, se è utile alla società in questo senso, in chiave, quindi tutto, vedete, in una chiave, cioè come dire, lo si vede da sé, una chiave materialistica, ecco. Quindi la donna che chiede una diagnosi prenatale, avendo assunto la decisione di abortire nel caso in cui venga riscontrata una malformazione del feto, compie un'azione gravemente illecita. La cosiddetta ingegneria genetica può però compiere degli esperimenti che manipolano la vita dell'embrione e ledono la sua dignità, motivo per cui devono essere rigettati. Ecco, il Magistero della Chiesa si è occupato anche di questo tema. Le tecniche, che sempre Donum Vitae numero 6, le tecniche di fecondazione in vitro possono aprire la possibilità ad altre forme di manipolazione biologica o genetica degli embrioni umani, quali i tentativi o progetti di fecondazione tra gameti umani e animali e di gestazione di embrioni umani in uteri animali. L'ipotesi o il progetto di costruzione di uteri artificiali per l'embrione umano. Questi procedimenti sono contrari alla dignità di essere umano propria dell'embrione e nello stesso tempo ledono il diritto di ogni persona di essere concepito e di nascere nel matrimonio e dal matrimonio. Anche i tentativi e le ipotesi volte a ottenere un essere umano perfetto, senza alcuna connessione con la sessualità, mediante fissione gemellare, clonazione, partenogenesi, sono da considerare contrarie alla morale, in quanto contrastano con la dignità sia della procreazione umana, sia dell'unione coniugale. Quindi questo mi sembra chiaro, no? In quali casi quindi ammettere queste tecniche di diagnosi prenatali, in quali casi quindi sono leciti questi interventi, ecco, di natura genetica, no? Interventi cioè di ingegneria genetica. Ecco, a questo punto, quindi prima di così di parlare del così dell'aborto, e a questo punto direi che possiamo fare, ecco, un breve break musicale, così, e una breve pausa musicale, e così tra qualche minuto, amici carissimi, Tanto vi invitiamo chiaramente a rimanere sempre in ascolto del nostro programma. Tra qualche minuto riprenderemo, ecco, la nostra catechesi e parleremo dell'aborto, un'altra tematica, ahimè, molto, molto, molto attuale oggi, no? Ecco, ma intanto chiedo alla regia di fare il break musicale. Pausa musicale, riprendiamo quindi la nostra catechesi. Ecco, ultimo così argomento per oggi vogliamo trattare, prima di concludere la nostra catechesi, un tema d'obbligo, un tema, ecco, attuale, un tema al quale oggi bisogna affrontarlo nel nostro ministero pastorale, nella catechesi, ecco, quello dell'aborto. La dignità della vita dà luogo ad un insegnamento che nella morale ha il carattere di un principio inviolabile, cioè ogni vita umana deve essere rispettata. Esso esige che debba essere protetta e difesa anche la vita concepita e ancora non nata. Conseguentemente, la morale cristiana difende sempre la protezione dell'embrione, prima del feto, embrione, zigote, quindi prima della nascita. Il contrario di ciò è l'aborto. Il termine aborto deriva da ab hortus, l'etimologia dei termini ci aiuta molto a capire le cose, no? Etimologicamente, vedete, ab hortus significa impedire di nascere, ma il termine latino però significa anche uccidere. Di conseguenza, abortire significa uccidere un essere umano. Ne deriva che per un'esigenza di rigore intellettuale, quindi dobbiamo rigettare ogni altra falsa terminologia, come quella, per esempio, voluta dalla legge sull'aborto, dove l'aborto viene definito in questi termini: interruzione volontaria della gravidanza. Capite, insomma, quanta ipocrisia si nasconde dietro questi termini. cioè che in realtà servono a mascherare ciò che è veramente l'aborto, cioè un vero e proprio omicidio, soppressione di una vita umana. Perché voi capite, interrompere significa che qualcosa, dopo essere stata interrotta, beh, può essere ricostituita. Interrompo una conversazione, ma dopo la riprendo la conversazione. È proprio il contrario dell'aborto, che per natura, qui non è un discorso di fede, amici carissimi, che sia un omicidio, non è un discorso di fede. Questo è anche un discorso di morale umana, naturale. Anche in base ai dati scientifici possiamo dire che l'aborto è un vero e proprio omicidio. Quindi l'aborto sopprime una vita senza alcuna possibilità di ricostituirla. Cioè, capito? Il fenomeno dell'aborto è ben conosciuto e praticato in ogni epoca fin dai tempi più antichi. Ai giorni nostri però ha alcuni aspetti nuovi, cioè l'enorme quantità di aborti praticati. La pratica dell'aborto è legittimata da molti stati, dalle legislazioni statali. E certo, ambedue queste circostanze aggravano la pratica dell'aborto, la aggravano al punto, e la sua legalizzazione, al punto che non pochi oggi ritengono la pratica dell'aborto e la sua legalizzazione come uno degli errori, degli errori più gravi della nostra epoca. È così, amici carissimi. La condanna dell'aborto non può essere considerata né esagerata né improvvisata, dato che l'aborto è stato condannato fin dall'inizio dalla scienza etica e da quella medica. Per esempio, il primo codice etico della medicina, il giuramento di Ippocrate, siamo nel secolo V prima di Cristo, lo condanna in questi termini: non darò mai a nessuno una medicina mortale, anche se me lo chiedono con insistenza, né amministrerò una medicina abortiva a nessuna donna. Giuramento di Ippocrate, siamo nel V secolo prima di Cristo. Logicamente, alla stessa condanna si aggiunge l'intera tradizione della Chiesa, fin dal suo inizio, anche il magistero di tutti i tempi, gli scritti dei padri della Chiesa, di questi scrittori ecclesiastici antichi che ci hanno conservato ci hanno conservato ciò che è oggetto cioè la parola di Dio, quindi insegnata, ecco, da Gesù, trasmessa agli apostoli. E così fino a noi, no? Attraverso la Chiesa, gli scritti dei padri della Chiesa conservano questa che è la fede della Chiesa, fede primitiva, che è la nostra. Sono ricchi, ricchissimi di testimonianze di condanna. Una condanna si trova già nel primo documento conosciuto, la Didache, non ucciderai tuo figlio nel seno della madre. E Tertulliano, altro scrittore ecclesiastico antico, scrive: è un omicidio anticipato l'impedire la nascita. Poco importa che si sopprima la vita già nata o che la si elimini sul nascere, è già uomo chi è destinato a diventarlo. Questo è molto importante, è già uomo chi è destinato a diventarlo. E compare con la stessa insistenza, si ripetono le testimonianze del magistero lungo il corso della storia, basti citarne una di Giovanni Paolo II che si impone per il tono magisteriale con cui è espressa. Evangelium Vitae numero 62. Con l'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori, in comunione con i vescovi, dichiaro che l'aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla parola di Dio scritta e trasmessa dalla tradizione della Chiesa, quindi vedete, da Gesù agli Apostoli, quindi alla Chiesa, a noi, senza interruzioni, senza alterazione, quindi insegnata dal Magistero ordinario universale. L'aborto volontario, pensate un po', è un fatto talmente grave che fino a qualche decennio fa era proibito e castigato come un delitto dalla legislazione di molti stati. Oggi molte leggi sull'aborto lo depenalizzano e lo consentono in alcune circostanze. Ma la Chiesa, partendo dal fatto, attenzione, quindi un discorso umano, non di fede, partendo dal fatto che l'aborto è l'uccisione di un essere umano, lo condanna sempre, addirittura con l'aggravante di una pena canonica, di una pena ecclesiastica, che si chiama scomunica late sententiae, cioè una pena che si incorre in essa automaticamente per il fatto stesso di causare l'aborto, cioè se il fatto si è, quindi l'aborto, si è effettivamente realizzato, non semplicemente ideato, pensato, e uno poi dopo non lo fa. È chiaro che il peccato mortale c'è, rimane, è sempre un atto gravissimo, però non c'è la scomunica in questi casi. Ma come vi dicevo, ecco, il rigore di questa pena quindi è chiarito, cioè in questo senso la scomunica comporta questo, in definitiva, uno può dirsi, ma che comporta la scomunica? Che un cattolico non può ricevere i sacramenti finché non gli sia tolta la pena, cioè non può validamente confessarsi, non può accostarsi alla comunione, non si può sposare in chiesa, cioè lo scomunicato non può nemmeno avere incarichi nell'organizzazione della Chiesa. Ma la condanna dell'aborto è già un'esigenza scientifica, l'abbiamo già accennato, considerato che gli sviluppi della medicina mostrano che fin dal concepimento lo zigote ha un proprio codice genetico, così che costituisce un individuo distinto dalla madre, quindi questo significa che l'aborto elimina un essere della specie umana. La dottrina cristiana parte da questa elementare considerazione, poi concludiamo. È indubitabile che la vita umana è un dono che per se stesso ha un valore incommensurabile. Cioè non per cui, non perché, capite? Qui non siamo in una visione utilitaristica, materialistica della vita. Siamo nell'ambito dell'essere, quindi non, ecco, non come dire, non dell'avere, non del produrre. Per questo motivo si deve ritenere che la vita non perde il suo valore se è segnata da certe limitazioni, come lo sono per esempio la vita del malato, dell'anziano oppure di un adulto scoraggiato che vive in una situazione disgraziata. Queste altre circostanze, amici carissimi, anche se sono in sé dolorose, ma consentono di poter concludere che gli aggettivi nato, non nato, sano, malato, normale, subnormale, giovane, anziano, non fanno che qualificare la vita, ma in nessun modo, in nessun caso è possibile rifiutarla. Poi, capite, in un discorso. Se si crede alla vita eterna, questo poi si capisce ancora di più. Quindi anche l'uomo più disabile, dal momento che è stato chiamato all'esistenza, è destinato a vivere eternamente felice in una vita dopo la morte, alla presenza e nella felicità eterna e amorosa di Dio. Quindi vedete, in questo comandamento si manifesta un fatto evidente, cioè l'impegno per la vita. Quindi la morale cristiana difende senza incertezza ed eccezioni la grandezza della vita umana. La dignità dell'uomo e della donna inizia sin dal momento del concepimento, lì dove inizia, dove una vita umana, come frutto dell'amore sponsale, si ha una intima cooperazione tra Dio e l'uomo. Quindi la vita concepita anche prima di nascere merita sempre, in qualsiasi circostanza, il massimo rispetto da parte di tutti. E questo bene deve essere riconosciuto e garantito da un giusto sistema giuridico. Bene, e così, amici carissimi, terminiamo per oggi la nostra catechesi. Grazie di cuore a voi tutti per essere rimasti in nostra compagnia e vi diamo appuntamento, a Dio piacendo, a domenica prossima sulle stesse frequenze e alla stessa ora. Grazie a voi tutti. Ave Maria, buon proseguimento con gli altri nostri programmi.